Uè, ciao patatoni, benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie TV, film e cinema a un solo click da voi per veri pigri. Ma oggi non è una puntata per pigri, perché vi parlo di orrore, di spavento, insomma di tutte quelle sensazioni che ci fanno scappare dalla sedia e non essere più pigri. Oggi vi parlerò del videogioco che più di tutti mi ha spaventato. E perché proprio un videogioco mi ha spaventato? Beh, nel senso, se lo dico adesso, che ce la metto a fare la sigla? Aspettiamo la sigla che poi vi racconto tutto,
Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie TV, film e fumetti a un solo click da voi, per veri pigri. Condotto dal mitico Frechete, disturbato da quella lota di Alfredino.
Ah, rieccomi, ciao ragazzi, oggi è stata una puntata un po' così perché, come sapete, adesso ho iniziato a registrare le puntate in live su Twitch. Quindi, stranamente, questa puntata non è una live su Twitch. Perché? Perché l'ho registrata male, cioè abbiamo provato a fare la registrazione ma mi sono impappinato un paio di volte. Quindi se anche voi volete vedere mentre mi impappino e soprattutto volete farmi una domanda, perché devo dire che le vostre domande in live su Twitch mi hanno aiutato a sistemare meglio le mie idee per questo podcast, perché oggi parleremo di una cosa un po' particolare e devo dire che discutere con voi è stato molto importante, è stato molto interessante, ma soprattutto è stato molto utile per tirare meglio fuori le idee che stanno dietro a questo podcast. Quindi anche quando mi impappino, anche quando le cose vanno male, alla fine hanno un riscontro importante, giusto? Vi devo ringraziare in un certo senso, quindi se volete seguire il canale Twitch, si chiama TheFrecht, THFrecht il canale, link in descrizione. Comunque, bando alle ciance, oggi parliamo di horror. Come vi ho già detto in qualche puntata precedente a questa, gli horror secondo me hanno alcuni punti di forza ma altri punti deboli. Per esempio, un film horror a me non mi fa paura se c'è un attore famoso. Perché? Perché quello che mi fa paura degli horror, e l'horror, come vi ho detto, è una cosa soggettiva, cioè non è che a tutti fanno paura le stesse cose. E poi ci sono diversi tipi di horror, c'è l'horror splatter, dove ci sono gli squartamenti, c'è l'horror quello lì più psicologico, quello che magari non ti fa paura ma ti fa stare lì a rimuginare per giorni su una questione che non ti fa dormire. Poi sono quelli con i jumpscare, cioè salti dalla sedia perché escono i personaggi, fanno buh, ehi, e ti spaventano. Oppure, banalmente, ci sono gli horror che ti danno ansia. Tu quando guardi questo film hai un'ansia perché hai paura che il protagonista faccia una brutta fine. Perché? Perché secondo me un horror vero, per far veramente paura, deve avere una cosa importante. Deve riuscire a far immedesimare lo spettatore. Lo spettatore deve immedesimarsi con il protagonista, è per questo che secondo me non ci deve essere un attore famoso, perché un attore famoso ti rimanda ai suoi film. Un personaggio non famoso crea più empatia, ma di questo ne ho già parlato. Comunque, l'immedesimazione è la cosa più importante. Quindi, secondo me, l'horror come genere ha nel media videogioco, nel media o come volete dirlo, perché poi mi hanno anche cazziato, dice è latino, non è inglese, lo dico come mi pare. Media, la media, oh ok, nel videogioco il suo habitat naturale, perché il videogioco fa dell'immedesimazione uno dei suoi punti di forza. Proviamo a immaginare, che ne so, Outlast. Per chi non conosce i videogiochi, oggi faccio un po' di spiegoni perché magari chi ascolta questo podcast non è esperto di videogiochi, quindi dirò qualcosa che magari a molti di voi sembrerà banale, ma per ragioni di completezza dovrò fare. Outlast è un gioco dove devi scappare. Ci sono dei mostri che ti inseguono, tu scappi, detto papale papale. Perché ti immedesima questo gioco? Perché in prima persona. Che vuol dire in prima persona? Che tu vedi dal punto di vista del personaggio. Si senti quasi essere tu ad essere inseguito, non un personaggio fittizio. Perché molti giochi, tipo quelli horror, nei videogiochi, puntano al survival horror, che è un sottogenere dove hai delle risorse limitate e dei nemici molto forti. Quindi che cosa vuol dire? Che devi stare molto attento, perché se finisci le risorse il mostro ti mangia, il mostro ti uccide. Quindi che cosa succede? Prendiamo uno dei più famosi, Resident Evil, dove ci sono i personaggi che devono affrontare un'apocalisse zombie. Ecco, in Resident Evil, videogioco che io comunque adoro, quindi non è che... però non mi fa paura, perché in Resident Evil c'è il personaggio in terza persona, quindi noi muoviamo un omino che non siamo noi, un omino che è spesso un agente addestrato, che ha delle armi, e quando viene mangiato, quando viene ucciso, si ricomincia da capo, tutto qui. Quindi non c'è la paura e non c'è neanche l'immedesimazione, perché alla fin fine diciamo le cose come stanno, è un soldato scelto. L'unica cosa che fa paura di Resident Evil è quando ogni tanto spunta lo zombie all'improvviso e fa buh! È lì il jumpscare, ma è una forma becera per far paura. Cioè Resident Evil io lo trovo un videogioco bellissimo, Resident Evil 2 l'ho adorato il remake, ho giocato anche al terzo così, e li ho finiti quasi tutti, mi manca il 7, e infatti il 7 sono molto curioso perché in prima persona e potrebbe essere un videogioco che spaventa davvero, ma Resident Evil non è quello, è un videogioco action sotto un certo non proprio action, non saprei come spiegarlo, però non è un vero survival horror, oppure se è un survival horror, questo genere per definizione, cioè hai delle limitate risorse quando demostri, non mi fa paura, forse un pochettino Silent Hill. Arriviamo al punto, qual è il videogioco che davvero mi spaventa, che mi ha fatto veramente paura, che secondo me è un horror? Stavo per parlare di una serie di videogiochi che è già stata trattata da molte persone che fanno content creator, cioè creano contenuti, fanno video. Se vi dico il nome del content creator che sto per citare, già avete capito di chi parlo. Sabaku no Maiku. Il videogioco è Dark Souls e anche Bloodborne. Perché questi due videogiochi? Che sono dei Souls-like. Che vuol dire Souls-like? Vuol dire che è un gioco tipo Dark Souls. Quindi un videogioco che ha fatto genere. Sabaku no Maiku dice che Dark Souls è un capolavoro perché comunque c'è una lore, per chi non sa cos'è la lore è il folklore, è la storia che non viene narrata attraverso il videogioco ma viene narrata attraverso l'ambientazione. In Dark Souls noi siamo un cavaliere, un non morto che deve affrontare una valle, una landa desolata medievale per cercare di suonare due campane. Perché da questo potrebbe succedere qualcosa, ok? Non sappiamo neanche a che serve sono queste due campane. Siamo i prescelti, ma i prescelti, chi lo sa? Comunque Sabaku no Maiku, che è un esperto di Dark Souls, trova nelle ambientazioni, in tutto quello che c'è da qualsiasi personaggio che dice delle robe criptiche agli oggetti, perché in questo gioco nulla ci viene spiegato, riesce a trovare tutta la bellezza di un mondo che racconta una storia. Perché la bellezza di Dark Souls è che non è che ti raccontano una storia, ma il mondo che se tu lo ascolti e se tu ci fai attenzione, ti narra una storia veramente complessa, che è la storia del mondo in cui ti trovi. E qui Sabaku no Maiku ha ragione, è un capolavoro. Così come quelli che dicono che Dark Souls è un'altra cosa che Souls-like si portano dietro come stereotipo, come bias, come direbbe Rick Dufer, è la difficoltà, è un gioco difficilissimo. Lo gioco nei sadici, però la soddisfazione quando riesce ad ammazzare un mostro, mamma mia che soddisfazione, e anche loro hanno ragione, è un concetto condivisibile. Perché dovrei parlare oggi di Dark Souls e Bloodborne dopo che hanno parlato migliaia e migliaia di content creator molto più preparati di me? Perché secondo il mio modesto parere sto per tirare fuori una questione ben diversa. Perché il motivo per cui a me Dark Souls piace non è né quello che dice giustamente Sabaku, né quello che dicono gli altri. Secondo me Dark Souls è un videogioco horror. Perché riesce a far paura? Perché riesce a far paura? Perché in base al concetto che vi ho spiegato prima dell'horror, cos'è per me l'horror, Dark Souls rientra proprio in quella categoria, ma non solo rientra in quella categoria, rappresenta proprio il massimo esponente. Vi spiego i motivi. In Dark Souls noi siamo in una valle, in una landa desolata, da soli. Abbiamo un personaggio che possiamo creare come vogliamo, ma gli mettiamo addosso un'armatura, quindi di solito c'è un editor per poterlo fare uguale a noi. Quindi noi creiamo un avatar identico a noi, o al massimo se lo facciamo diverso gli mettiamo addosso un'armatura, perché poi alla fine devi indossare un'armatura, perché andare nudi per questo gioco è meglio di no, perché ti ammazza, fai una fine brutta. Quindi anche se in terza persona muoviamo un omino, quell'omino possiamo essere noi. Ora, l'immedesimazione in un film horror è quando noi abbiamo empatia per un personaggio e abbiamo paura che lui muoia, che perda la vita, che perda qualcosa di prezioso. Dark Souls, a differenza dei vecchi videogiochi, che il videogioco per antonomasia, se muori, ricominci. Quindi si va a perdere quell'empatia, quell'immedesimazione, quella paura di morire, tipica dei film horror. In Dark Souls invece è diverso. Come posso farti avere l'ansia di morire in questo gioco se alla fine poi puoi ricominciare? Dandoti qualcosa da perdere, dandoti la possibilità di prendere qualcosa, di avere qualcosa di importante da poter perdere in caso di morte. In Dark Souls ci sono le anime, in Bloodborne che è un altro videogioco simile, sempre dagli stessi autori, solo che l'ambientazione è più Lovecraftiana, scusatemi ma sembra uno scioglilingua, e come avete capito un'ambientazione gotica Lovecraftiana è già horror di per sé. Quindi il discorso che faccio di Dark Souls è identico a quello che farebbe Bloodborne. Le ambientazioni sono diverse, ma sono entrambe molto orrorifiche. Poi in base ai gusti scegliete, anche perché poi il tipo di gioco è diverso, ma non è di quello che dobbiamo parlare. Insomma, in Dark Souls tu hai le anime. Quando uccidi un nemico, quando riesci a battere un nemico già di per sé forte, ti metti da parte delle anime. Le anime sono qua, sono quello che serve per aumentare la forza del personaggio. È una specie di moneta dove tu ti compri la forza, ecco, lo dico così, proprio papale papale, tu hai le anime e le puoi spendere per migliorare il tuo personaggio. Cosa succede? Se tu muori nel gioco, perdi le anime, però hai una seconda possibilità, puoi andare a recuperare dove sei morto, puoi andare lì, recuperare le anime, ma se lì, mentre stai per recuperarle, ti ammazzano, le hai perse per sempre. Un'ora, due ore di gioco, buttate. La paura di dover perdere le anime che hai guadagnato uccidendo un nemico potente. Che succede? In Dark Souls ci sono queste cose chiamate i falò. I falò sono quelli che, permettetemi questa volgarità, ma per questioni di completezza, ma soprattutto per far arrivare questo podcast a tutti, utilizzo il termine che è sbagliato, però checkpoint. Cioè, una volta che noi arriviamo a questo falò, possiamo salvare le anime, siamo più tranquilli. Ma noi non sappiamo quando arriverà il prossimo falò. E nel gioco non ci viene spiegato nulla, come vi ho detto. La storia ce la racconta l'ambiente. Quindi molto spesso ci perdiamo per delle lande, ci perdiamo per delle strade dove possiamo trovare, tipo, mostri, scappare, uccidere, e arrivare a prendere un sacco di anime, ma arrivare con poca vita, e non sappiamo dov'è il falò. Non sappiamo cosa cercare nel prossimo angolo. Abbiamo paura di girare l'angolo e trovare una trappola, trovare un nemico, non sapere dov'è il falò, cosa fare, tornare indietro, forse è meglio tornare indietro, però quando torni indietro e torni a un vecchio falò, i mostri si rigenerano, quindi bisogna poi tornare a rifare la stessa strada. Cosa fare? L'avidità vince sulla paura? Questi ragionamenti, queste cose, questo modo di immedesimarsi nel personaggio e non voler perdere queste anime, mette un'ansia che non dico che sia paragonabile alla paura di morire, però hai paura di perdere qualcosa di importante. Questa cosa qui ti genera apprensione. Vai guardingo, guardi attraverso gli angoli per vedere se c'è qualche mostro. Ci madonna. E se mi becca, perché poi la difficoltà. Parliamone. In questo gioco ogni mostro, ogni nemico può farti fuori con due colpi. E molto spesso potresti finire, perché il gioco non ti aiuta, potresti finire in delle zone dove i mostri sono molto più forti di te, dove non dovresti essere lì, perché hai sbagliato strada, perché il gioco ti spinge a cercare una strada che pian piano ti permetta di crescere ed arrivare in quella zona tanto pericolosa preparato. Ma se finisci lì per caso, che succede? Quindi capite che chiunque può avere paura di girare l'angolo e trovare un mostro mai visto e non sapere che cosa potrebbe farvi perdere ore e ore di gioco. E questa cosa qui mette un'ansia clamorosa. E poi un'altra cosa importante. Un'altra cosa, in Outlast voi dovete scappare. I mostri vi inseguono e voi dovete scappare. In Dark Souls non è così. In Dark Souls voi dovete affrontarli i mostri. Non dovete scappare. Un mostro che vi fa paura, prima o poi dovete andare lì e sconfiggerlo. Dovete andare lì e sperare di batterlo. E molto spesso quando lo beccate non potete più scappare. Chi si ricorda il demone capra? Il demone capra, appena si arriva, vedete questa nebbia che di solito non sapete mai se porta a una nuova zona o un nemico, e quindi questa è una paura sconcertante, perché se poi la nebbia vi porta a un nemico non potete tornare indietro, non si può tornare indietro, e il fatto che poi quando perdete le anime dovete tornare appunto dove le avete perse, fa sì che voi dovete tornare ad affrontare quel nemico e batterlo, perché altrimenti perderete le anime. Questa cosa qui è spaventosa. Come poi sono spaventosi i mostri. Cioè, qua non parliamo di un'ambientazione tipo fatta di girasoli, soli che ridono alla Teletubbies. È proprio un'ambientazione gotica per quanto riguarda Bloodborne. È medievale, malvagia, con gli zombie non morti per quanto riguarda Dark Souls. E poi la terza cosa è la solitudine. Tu sei da solo, solo contro tutti. Ti senti da solo, col tuo scudo, la tua spada, alla ricerca di qualcosa in un mondo ostile, ma completamente ostile. Anche gli NPC, i personaggi non giocanti, i personaggi con cui puoi interagire nel gioco, molto spesso se gli gira la capoccia, tipo, vi potrebbero attaccare. E poi soprattutto, nei videogiochi di solito, voi quando una cosa vi va male, spegnete, riaccendete, riprendete il salvataggio, è tutto come prima e potete evitare di fare gli errori. È come avere un potere magico, che so, arrivate a un punto, sprecate delle munizioni, dite vabbè, mi sa che ho fatto una cazzata, a questo punto riprendo il salvataggio e rifaccio il pezzo da capo. In Dark Souls no, se utilizzate un oggetto male, se perdete le anime, se fate un errore, ve lo portate per tutta la partita, perché il gioco salva sempre. È vero, i falò vi permettono di salvare le vostre anime e mettere al sicuro le vostre risorse, ma il gioco si salva sempre. Se fate litigate un NPC e questo qui vi manda a cagare, e magari era il fabbro, voi non avete più un fabbro in quel gioco, alla faccia dei survival horror. Nei survival tu puoi cercare le risorse in giro. In Dark Souls, se ammazzate il fabbro, non avete più un fabbro, non ce l'avete più. È un mondo spaventoso, è un mondo spaventoso. E questo gioco, in più, e è questa cosa che lo rende ancora più profondo e ancora più horror, perché una volta che voi giocate a questo gioco, affrontate queste zone che vi hanno spaventato, iniziate a conoscere la mappa, quella mappa che prima vi sembrava un posto tanto pauroso perché non sapevate cosa c'era dietro l'angolo, e quando ci tornate forti, che conoscete quella zona, la conoscete a memoria, non avete più paura. Sentite una calma, un tepore, che è lo stesso tepore che quando una cosa vi spaventa, affrontate questa paura e non vi fa più paura. E quello è una sensazione che soltanto Dark Souls può farvi provare. Soltanto Dark Souls vi permette di avere una paura, affrontarla e vivere la serenità di una paura affrontata e vinta. E questa cosa qui soltanto Dark Souls / Bloodborne possono farlo, e sono secondo me dei videogiochi che rappresentano il mio concetto di horror. Ora potete essere d'accordo, in disaccordo con me, ovviamente non è che una questione, ecco lo dico meglio, una questione elimina l'altra, cioè non è che se io ho ragione Sabaku ha torto, se tu hai ragione io ho torto, è la mia interpretazione di questo gioco. Ovviamente voi potete interpretarlo in un'altra maniera e ovviamente quella di Sabaku può essere giustissima. Dico soltanto che per me Dark Souls è questo. Voi che ne pensate invece? Volete per caso commentare? Volete venire nel gruppo Telegram che è qui sotto in descrizione? Volete dirmi, caro Freck, tu di videogiochi non ne capisci nulla? Venite anche sul mio social o Instagram, con io sono Freck, tutto attaccato, in modo che non vi perdete né le live Twitch, dove cercherò di registrare queste puntate, ma se non ci riesco comunque esce una bellissima live, oppure potete venire nel gruppo Telegram, oppure, meglio ancora, se avete un libro, avete una raccolta di poesie che avete scritto voi, ma soprattutto avete un proposal o un fumetto completo che volete che venga pubblicato, qui sotto in descrizione c'è il bando Polignani, e tra i giudici ci sono anch'io, dove potete mandare i vostri progetti fumettistici, scrittoriali e poesiali, come si direbbe, oggi voglio creare nuove parole, petaloso, inviate nel bando e potete vincere sia un premio in denaro sia la pubblicazione. E che state a fare? Nel senso, accorrete. Nel frattempo vi dico che domenica ci sarà la live con Nico e Alfredino, dove registreremo consigli richiesti, e ovviamente la puntata tutte e tre assieme arriverà in podcast lunedì. Quindi se voi siete amanti del podcast non vi perdete nulla. Se invece avete voglia di vederci in faccia e farci delle domande, venite in live domenica sul canale Twitch. Il canale Twitch è The Fragget, THFragget. Niente, fatti i bravi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!